con l'introduzione in cui ripeto qualcosa che conoscete, perché l'avete sentito non soltanto da me, ma anche da altre, in altri ambienti, in altre cose. Allora, ecco, meno male, in un certo senso, allora, se i nostri tempi in altri tempi sono tempi difficili, e sappiamo tutti perché, eccetera, la nostra situazione, eccetera, però dal punto di vista ideale, dove ci sono ombre, però ci sono anche luci. Allora, una luce è certamente nel post-concilio la parola, la Bibbia, no? Il poter riavere in mano la scrittura. E veramente credo che nessuno di noi, perché un po' più grande lo sa, che ha vissuto un po' il prima del concilio, lo sa, e noi non lo sappiamo, cioè che cosa significa avere in mano la parola. E pensate ancora negli anni 50, un padre settantenne che sta con me mi diceva che nel suo noviziato aveva chiesto al maestro dei novizi se poteva leggere le lettere di Paolo. Il maestro dei novizi ci ha pensato un attimo e poi gli ha detto: quando sarai in teologia? C'è cosa che per noi, come dicevamo, si compra, si legge, poi non capisce molto, però legge, no? A quel tempo non si poteva. Quindi veniamo da più o meno questo inverno, no? Della Chiesa di 400 anni, più o meno, dalla crisi riforma, controriforma, eccetera, quindi nella Chiesa cattolica la Bibbia è stata chiusa. E allora questo non mette freno alla creatività di Dio e dello Spirito Santo, che attraverso le righe storte degli uomini continua, no, a toccare i cuori delle persone, e tante persone l'hanno incontrato il Signore, l'hanno amato, no, eccetera. Ma oggettivamente dobbiamo dire che è stato un inferno, perché basti ricordare la frase che più o meno tutti quanti conosciamo di Girolamo. Molti di voi hanno visto, no? Ricordate che Belenne, le grotte lì sotto dove Girolamo ha concluso la sua vita, no? Insieme a alcune donne, vie donne che lo seguivano, no? Eccetera. Girolamo diceva, no? Una frase di tutti quanti famosa, diceva: ignorante le scritture, ignorante di Cristo. Una frase d'Italia, fondamentale. Ignoranza delle scritture e ignoranza di Cristo. E allora poter riavere in mano la Bibbia è una grazia. E poterla, adesso, cioè, già che possiamo riprenderla un po' di più, poi che la usiamo ci vorrà tempo, nel senso che ancora oggi si fa un incontro biblico e la gente viene senza Bibbia. No, facciamo come incontro biblico. E pian piano. Perché magari nelle case dei cristiani da noi la Bibbia è più presente, mi piace sempre dire immaginare di Bibbia i 12 volumi di legature in oro, le stampe di quel famoso pittore, ma che sta lì chiusa, le mamme pietosamente ogni tanto sfoglierano, e ma sta lì. La Bibbia non è ancora la nostra compagna, non è ancora la nostra. Siamo ancora un po' in difficoltà sulla scrittura, di tenerla, di usarla. Per esempio, non so se vi è capitato, anche se annotare qualcosa sulla Bibbia, uno si sente quasi di fare peccato, no? Cioè di scrivere qualcosa sulla Bibbia, perché cioè, per cui stabilisco, no? È ancora, beh, questo fa parte, no? Di mettere al centro la parola. Diventa al centro della parola non soltanto per questioni culturali, religiose, che pure hanno loro, ma perché per noi il primo luogo dove Dio si narra è qui. La nostra fede è una fede rivelata. Rivelata significa che ha la credenza che Dio dice lui chi è. Dice lui chi è. Questo è una pretesa cristiana, cioè noi ci, non sono d'accordo, oggi non si brucia più, grazie a Dio, ma uno può fare quello che vuole, ma la pretesa cristiana è che quel Dio che si rivela in tutta la creazione, in tutta la storia degli uomini, in tutta tutte le tradizioni religiose dice tutto di sé qui. Prima di tutto. Poi dopo si rivela anche in altri modi, ma il primo luogo è qui. Qui. Allora, per questo il mettere al centro la parola è fondamentale, essenziale, no? Soprattutto perché, vedete, Dio ha un volto. Tante volte in questo tempo, no, post-cristiano, in cui ancora sei cristiani o non sei cristiani, uno lo legge in modo suo, come vuole, eccetera, spesso si ha un indefinito, no? Sì, ma io credo, no? Eugenio Scalfari, che è una persona lontana, no? Non è un credente, però mi ricordo tanti anni fa, quando si cominciava a parlare della nuova traduzione della Bibbia e della nuova traduzione del Padre Nostro, fece un editoriale su Repubblica in cui diceva: ma no, ma non cambiatelo, perché anche nel cuore dei non credenti, nel buio, nella sofferenza, risuona l'antica preghiera imparata sul catechismo, no? Eccetera, eccetera. Quindi, ok, con tutto il rispetto, va benissimo, no? Ma per dire, Dio è come lo vuoi tu alla fine? Ma Dio ha un volto. E questo volto è narrato prima di tutto qui. Per questo è importante, è fondamentale porsi in ascolto di queste parole, no? Proprio perché, vedete, se Dio ce lo facciamo noi, siamo noi e noi. Sappiamo tutti che è diverso se io mi faccio una carezza o se mi fa una persona che mi vuole. No, se mi faccio una carezza, allora, se mi fa una persona che mi vuole, è un'altra cosa. Allora, dovrete passare dall'idea di Dio alla persona di Dio, a partire da come non si vede. Lui si rivela in storia di uomini, in particolare nella tradizione ebraico-cristiana, nella storia di un popolo antico, il popolo di Israele, e nella storia di un ebreo appartenente a questo popolo, Gesù Cristo. In questa parola, che ancora un altro passaggio, è una parola divina umana, cioè nel senso è un Dio che si rivela a degli uomini che raccontano quello che hanno colto di Dio con le loro categorie, con la loro cultura, con le loro parole. Per cui questo libro non è al 100% parola di Dio. Questo libro è parola di uomini nella quale c'è la parola di Dio. Per cui, per esempio, un invito che si fa, almeno io lo faccio e anche altri lo fanno, di non fare usi impropri della Bibbia. Un uso improprio è quello di dire, no, ce la farò a superare l'esame fra 3 giorni o no? Signore, aiutami, fammi capire, no? Allora apro e leggo, ma grazie, e perciò anche tanto. Uno comincia a dire, no, allora... questo è un uso improprio della Bibbia, che purtroppo in certi ambienti, e ci sono dei preti che lo propongono, cioè utilizzare la Bibbia come una lampada magica. No, la Bibbia è parola, per cui per capire la parola di Dio bisogna passare attraverso nella parola umana nella quale si è incarnata. Se volete, poi è quella parola di Dio che diventerà carne nel Gesù di Nazareth, no, ma è la stessa dinamica. Una parola che si fa comprendere in parole di uomini, quindi bisogna tener conto delle parole di uomini. Allora, noi leggiamo appunto qualcosa di Geremia, diciamo di. A me sta appassionando sempre più l'Antico Testamento e devo ringraziare Dio di poter fare a pari. E devo dire con un seguito abbastanza che comporta, siamo una trentina di persone che ci incontriamo ogni giovedì ormai da 3 anni e cominciando a leggere l'Antico Testamento dall'inizio e abbiamo letto il Pentateuco, Giosuè, Giudici, Ruth e stiamo cominciando a leggere Samuele. Qualcosa di questo è letto le potete trovare sul sito www.giudici.it. organizzatori,
sì, sì,
l'ha fatto lui, quindi. E allora, per dire, poi le mettiamo online queste letture commenti, però la cosa bella è che ecco, leggere l'antico ci fa comprendere di più il nuovo, ci fa comprendere di più il nuovo, perché se siamo ignoranti in generale della scrittura, ignoranti non colpevoli in gran parte, e siamo super ignoranti dell'Antico Testamento. E non solo ignoranti, ma anche pieni di pregiudizi nei confronti dell'Antico Testamento che non conosciamo. Per cui normalmente quando una persona vogliamo dirgli che è proprio retrogrado, che sta, dice, tu sei proprio l'Antico Testamento, cioè proprio. No? E quindi invece mettiamo persone più nuove, no? Mettiamo quelli dell'amore, a parole, no? Dell'amore, della cosa, no? Cioè, l'Antico Testamento, questa, no, 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 noi siamo cristiani, della no, no, grazie a Dio, la Chiesa dice che la scrittura è tutta antico e nuovo, antico e nuovo. E pian piano, se lo conosciamo, se cominciamo a entrare, scopriamo che ci appartiene tutte e due. Perché anche noi siamo un po' nell'antico e un po' nel nuovo. È il nostro cammino. Tra l'altro è anche molto bello poter essere più appassionati alla scrittura, perché vedete, la scrittura ci, come anche vedremo un po' con Geremia, ma anche leggendo Genesi, altre, ci sono passi che ci scandalizzano, perché poi, non un po' di meno, anche se un pochino, ma la generazione che ci ha preceduto di più, siamo stati spesso educati in un moralismo cristiano. No? Per cui leggere certe cose dell'Antico Testamento, no? Ma anche del Nuovo, ma però dell'Antico soprattutto, di vicende per esempio di Abramo, che per due volte nostro padre Abramo, padre della fede, un tipo vocazionale, giornate vocazionali, no, torna sempre, esci dalla tua terra, fatti prete, no, mi vedete, non è proprio che ci interessa. Ho fatto suora, quindi allora abbiamo un grande partenza. Se poi uno legge sempre più, legge che Abramo che parte, eccetera, la sua vicenda per due volte, una volta in Egitto e un'altra volta con un certo Abimele, si troverà a per salvare la pelle, dato che la moglie era bella, Sara era bellissima. Le prime parole di Abramo nella Genesi sono: vedo che tu sei bella. Abramo non ha aperto bocca, apre bocca di fronte alla bellezza della moglie, e uno dice bellissimo, sì, ma quello che dice dopo, perché dice, se dici che sei mia moglie mi fanno fuori, allora dici che sei mia sorella, no? E io dice, padre Abramo, ma ci si comporta così, padre Abramo, no? Pensare al moralismo cattolico è così forte dentro di noi, che se vi andate a vedere, se lo dico, Abramo in quella serie che aveva realizzato in televisione la Lux Video, per la Bernabei, no? Focus, eccetera, e tutta quella serie dove c'era Abramo, Mosè, no? Quelli ogni tanto escono, quella scena dove c'è Abramo che dice la moglie, lui che c'è, come l'hanno resa? L'hanno resa nella tenda di Abramo, c'è tutto il clan, e lui è anziano, no? Con la barba bianca, con il bastone, e dentro un servo e dice, padre Abramo, no, stiamo per andare in Egitto, ma tu sei in pericolo perché tua moglie Sara è troppo bella, e allora il faraone ti ucciderà, no? Di che è tua sorella. E Abramo? Tace. Per cui in un processo, come diceva, non è stata la sua, è stato preso in contropiede, non è che, no? Cioè, per cui bisogna per forza salvato, no? Traendo la parola. Vedete, quello secondo me è proprio un classico esempio di come noi in questo moralismo, no, non accettiamo che Abramo ha detto sua sorella, ha detto sua moglie, sì che sei mia sorella, Nella tradizione ebraica, non so se è il caso, vogliamo aprire un po'?
No, allora sono io.
Ho caldo, Ma perché sono termosifoni accesi?
No,
vogliamo aprire, no, la finestra, perché forse riusciamo, guardiamo anche questa porta, sì, anche io sento caldo. Mi sono perso, di Abramo, il discorso del esatto. Perché stiamo dicendo che la tradizione ebraica, un criterio per la lettura della Bibbia, della parola di Dio, è capisci ciò che è scritto. Cioè, nel senso che se c'è scritto che quella superficie che tu vedi lucente è una lastra di marmo, non dice che acqua versata, no, che fa riflesso, quella è una lastra di marmo. Allora, ecco, qui parte dalla scrittura, cioè perché vedete anche qui, no? Anche questo è un passaggio che noi come cristiani dobbiamo sempre più fare, non partire dalla comprensione del volto di Dio, dalle nostre categorie filosofiche e teologiche, ma da come Dio si narra nella scrittura. Allora, perché prendiamo un profeta? Perché già nel, per esempio in questo famoso brano di Discepoli di Emmaus, ricordate che a un certo punto quando Gesù si avvicina ai due che andavano per la loro strada, dice, versetto 25, perché loro parlano di Gesù, no? Ricordate, i due che parlano di Gesù gli dicono, noi speravamo. Lui era un profeta, grande nome e parole, però i nostri capi, la norma stava. E allora noi speravamo, ma c'è delusi. No. E Gesù cosa dice? Stolti e lenti di cuore, Luca 24, versetto 25, a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. A credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Cioè, quindi allora una prima risposta che possiamo dire è noi leggiamo i profeti perché i profeti ci aiutano a credere e a comprendere il Signore Gesù. E poi, ancora, sempre Luca, però questa volta nel libro degli Atti, si dice al momento della Pentecoste, nel capitolo 2, e dopo tutto quell'episodio delle fiamme, del vento, eccetera, allora Pietro comincia un discorso in cui dice appunto dopo, perché alcuni li deridevano, no? E dicevano alla fine si sono ubriacati di vino dolce, e Pietro dice questi uomini non sono ubriachi, accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele, avverranno gli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno. I vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno sogni, e anche sui miei servi, sulle mie serve, in quei giorni esconderò il mio spirito ed essi profeteranno. Cioè, come dire, se la Pentecoste è il culmine dell'opera di Dio, cioè tutta l'opera di Dio punta alla Pentecoste. Nel senso che se non sono chiaro fatemi qualche segno o qualche cosa cioè, e nei primi 11 capitoli della Genesi sono dei capitoli fondamentali, no? Che ovviamente dobbiamo conoscere e approfondire. Quindi, i 11 capitoli della Genesi sono i due racconti della creazione e poi cominciano il racconto della fuga da Dio, i racconti del peccato e la rottura delle relazioni. Adamo ed Eva, Genesi 3, Caino e Abele, Genesi 4. E poi ancora avanti va nel racconto del diluvio, la terra che collassa, no? fino al culmine di questa storia di allontanamento da Dio che è Babele. Babele è il culmine. Che cioè proprio quel questo è un racconto che si dovrebbe analizzare di più, però è un racconto dove l'umanità tenta di unirsi attorno a un'idea, a un progetto, e in realtà come ogni idea, come ogni progetto nella storia degli uomini che abbiamo visto di chi pensa di essere chi sia, si conclude sempre in un discorso dittatoriale, ne abbiamo viste e continuiamo a vedere di queste situazioni. E allora il confondere le lingue, no, diventa quella misericordia di Dio che impedisce di continuare a comunicare in quel progetto di morte, no? E che spinge ad aprirsi, no, in un tentativo di comunicazione che sarà quello della Pentecoste, no? Cioè dove mentre lì nel progetto, nell'unico progetto si doveva parlare un'unica lingua, perché c'era un unico pensiero, no? Un unico progetto, Pentecoste cos'è? Di poter parlare lingue diverse, no? E comprendersi. Perché cosa sarà appunto, no? Che loro parleranno, ci saranno tante gente di tanti luoghi, no? Loro parleranno e gente di tanti luoghi li comprenderanno nelle loro lingue, no? Ma siamo parti, siamo medi, abitanti di Cirene, della Grecia, e gli sentiamo parlare delle nostre lingue. Ora, al di là di riuscire a capire che cosa veramente è successo, il senso qual è? Quello che possiamo essere diversi e comprenderci. Cioè laddove la diversità normalmente crea scontro, crea conflitto, no? L'opera di Dio è creare un'umanità che è diversa e una, a immagine del Dio trino e unico. Perché il nostro Dio è così, e Dio Gesù Cristo è così. Cioè un Dio comunione di persone in un amore che uno e li lascia diversi. Allora la Pentecoste, no, è quello che Dio vuole realizzare in noi, cioè una comunità di persone, una comunione di persone diverse, che parlano lingue diverse, che sono diversi, che però stanno insieme. Pensate anche nel gruppo di Gesù, quando siamo stati a Masada, ne abbiamo parlato, no? Ricordate che nel gruppo di Gesù Masada ricorda tragicamente, no? Quel periodo è la prima grande rivolta giudaica, in questa deriva che a un certo punto spinta dal partito dei Zelotti, Giuseppe Flavio parla dei Ciccari, il gruppo dei Ciccari ovviamente erano Zelotti, che spingeranno la rivolta armata verso Roma, che avrà un esito tragico. Gerusalemme sarà distrutta, sarà distrutto il Tempio, una Shoah. Ma non tutti gli ebrei pensavano così. Perché è vero che non tutti gli ebrei, fra l'altro, prenderanno parte alla rivolta. Uno dei motivi che già comincerà ad allontanare gli ebrei cristiani dagli altri ebrei saranno, per esempio, che gli ebrei cristiani non parteciperanno alla rivolta. Ma non soltanto gli ebrei cristiani non parteciperanno alla rivolta. Un'altra città, dove noi stiamo andando a vedere i resti, non partecipò alla rivolta. La città di... Io che sono questo... La città di Tempoli. Tempoli non partecipò alla rivolta. Tempoli, per chi non sa, è una città di Filippi, questa città si visita andando a Nazareth, perché sono 5 chilometri da Nazareth. Era una grande città al tempo di Gesù che non partecipò alla rivolta contro Roma. Ora, perché sto dicendo questo? Sto dicendo questo per dire che qui c'erano anche altri ebrei che non pensavano alla rivolta armata. E noi troviamo nel gruppo di Gesù, dove qualche giorno fa abbiamo celebrato liturgicamente la festa di Simone e Giuda. Simone non è Simone Pietro, ma Simone Zelota, e quindi era uno che era vicino agli Zeloti, e c'era nel gruppo di Gesù Matteo Neri. Matteo Neri, come sappiamo, era quello che lavorava per i Romani, era un pubblicano. Era uno, non so, ci potremmo dire della società che quella metà che è stata, no? E quindi, però nel gruppo di Gesù c'era, no, un berlusconiano e uno invece del PD o di Pietro, non lo so, cioè, che possiamo prendere, no? E stavano insieme, Gesù riusciva a tenere insieme, cosa che noi non riusciamo a fare. Cosa che noi non riusciamo a fare. Allora, la Pentecoste ha a che fare con quell'umanità che il Signore vuole realizzare in Gesù e che ha a che fare con la profezia. Profeteranno. Allora, profeteranno che significa? Che ciascuno di noi saprà quali sono i numeri del prossimo Super Enalotto, perché quindi ciascuno faremo fortuna, questo spirito che ci farà delle visioni. Allora, vediamo appunto che cosa significa appunto essere profeti. Gesù sarà, vi ricordate, sarà anche detto così, no? Luca 7, Luca 7, dice, Luca 7, capitolo 7, appunto, versetto 13. Dopo nell'episodio della vedova di Nain, ricordate questa donna che porta sul cimitero l'unico figlio morto, questa donna vedova, quindi disastro, incontra Gesù, adesso non ci fermiamo su questo brano, ma la risonanza del popolo all'episodio, appunto, a questo segno di Gesù che dà la vita a questo morto, è un grande profeta che è sorto tra noi. Un grande profeta è sorto tra noi. E Dio ha visitato il suo posto. E ancora, vi ricordate, lo potremmo prendere nei Vangeli sinottici, quell'altro episodio che invece è avvenuto al nostro, in quell'altra città che diversi di voi hanno visitato, e che cosa ricordate? Che siamo andati a vedere i resti presso la sorgente di Banias, vicino al confine con il Libano, che è la città di Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo, e lì, a quell'episodio, dove Gesù dice ai discepoli, gente che dice che sia, loro cosa dicono? Geremia, no? O qualcuno dei profeti? Elia, Geremia o qualcuno dei profeti? Per cui la gente leggeva Gesù come un profeta, come un profeta. E noi discepoli di Gesù, e poi anche proprio per essere inseriti in lui con il battesimo, siamo un popolo regale, sacerdotale e profeta. Quindi, allora, questo ha a che fare con noi. Allora, pensiamo, il mio proposito è quello di leggere la sua cosa di Geremia, per cogliere la sua vicenda qualcosa che ha a che fare con noi. Col fatto di essere, per il fatto che siamo coinvolti con il Signore Gesù, quindi che cosa significa? Che noi siamo profeti. Che cosa significa? Allora, cominciamo a dire qualcosa di Geremia. Aprite il libro di Geremia al versetto, capitolo 1, versetto 1, viene detto parole di Geremia, figlio di Chilchia, uno dei sacerdoti che risiedevano ad Anato, nel territorio di Beniamino. A lui fu rivolta la parola del Signore al tempo di Giosia, figlio di Amon e di Giuda, l'anno tredicesimo del suo regno, e successivamente anche al tempo di Joachim, figlio di Giosia e di Giuda, fino alla fine dell'anno undicesimo di Sedecia, figlio di Giosia e di Giuda, cioè fino alla deportazione di Gerusalemme avvenuta nel quinto mese di quell'anno. Quindi queste prime versetti ci danno un riferimento storico, che tra l'altro possiamo trovare, nel senso che questo, mentre sapete che ce lo siamo detti camminando per il deserto, che i riferimenti storici per quanto riguarda il discorso dell'Esodo al momento non ne abbiamo, al di là della Bibbia, non abbiamo delle rilevanze archeologiche, qui invece sì, qui ci siamo. In che periodo storico siamo? Seguendo la Bibbia, la Terra Santa, niente, potevamo diventare anche potenti, magari vedremo se riusciamo a collegare il computer. Ce l'hai qui? No, dai, per il momento no, non lo preferisco. E poi ci aspettiamo lì. Allora, per dare, semplicemente ricordate che il regno di Israele, il primo re di Israele è Saul. Esatto, se uno dovesse essere proprio bravo, ma non lo sapete, non lo sapevo neanche io, se non in questi anni in cui sto leggendo e commentando la scrittura più, e quindi sto studiando molto più approfonditamente, l'ho scoperto, e se no non lo sapevo neanche io. Cioè che il primo re di Israele non è Saul, ma il primo re di Israele è un re, è un disastro, una vicenda, anche un certo Achimelech, che è al tempo di Gedeone, dei giudici. Ricordate che Israele entra nella terra, entra piano piano, nonostante il libro dei giudici, di Giosuè dice che è una guerra lampo, il libro dei giudici dice tranquilla anche con degli scontri, e Gedeone è uno dei giudici, cioè uno di questi condottieri che nei tempi in cui Israele c'era un nemico esterno, il Signore suscitava un uomo che metteva insieme le tribù, sconfiggeva e poi ritornava a fare quello che faceva prima. Uno di questi è Gedeone, che a un certo punto, quando torna a fare quello che faceva prima, gli anziani delle tribù vanno da lui e gli dice: no, non tornare, rimani lì, sei bravo, cioè rimani lì, no? E quindi in questo c'era anche una richiesta proprio di una di un'efficienza, cioè immaginate un regno unitario che aveva un esercito stabile rispetto a un gruppo di tribù, no? Cioè che quando venivano attaccate dovevano riunire i capi, 12, no? Doveva arrivare il condottiero, mettere d'accordo, formare l'esercito, cioè i nemici, no? Per cui le richieste di organizziamo, tu sei bravo, rimani lì. Quello dice: no, assolutamente, dice, no, io, Signore, contro lei. Un figlio suo bastardo, cioè così dice la scrittura, questo Abimelech, Abimelech significa mio padre re. Dopo la morte di Gedeone, dice, vabbè, sempre dice, volete un re, ecco. E allora lo fanno re, e lui uccide i suoi 70 fratelli, fa un sacco di altre, cioè questa è una vicenda tristissima che si conclude con la violenza, con la sua morte, no? E quella è la prima vicenda di re, tentativo di re. Gli altri andranno un po' meglio, no, ma poi ci sarà Saul, Davide e Salomone, immediatamente dopo la morte di Salomone il re si divide tra Geroboamo al nord e Roboamo al sud. Il sud significa Giuda, essenzialmente, Giuda e Beniamino. Cioè 10 tribù sono il regno del nord, e noi diciamo la quale Samaria, Galilea, la cui Tiberiade, Giuda, allora questi due regni arriveranno persino a farsi guerra. Quindi proprio l'immagine di questi due fratelli che saranno anche appunto questa guerra fratricida. Allora che succede? Che il regno del nord, che è il regno più forte, è il regno anche più ricco, a un certo punto fa gola, insieme a tanti altri terreni, alla potenza di quel tempo che era la Siria. La Assiria è un regno che ricoprerà un impero che sarà la potenza regionale per diversi secoli e che pian piano mangerà diversi di questi regni, tra cui il regno del nord. Nel 721 avanti Cristo gli Assiri prenderanno Samaria, che era la capitale del regno del nord. Il regno di Giuda rimarrà come bastardo. Attenzione, perché rimarrà il regno di Giuda? Perché era un regno povero e non gliene fregava niente che si riprende. E noi pensiamo, ma come, c'era Gerusalemme? No, noi diciamo Gerusalemme era una città secondaria. Poi siamo stati a Gerusalemme, quindi la maggioranza di noi è una zona montuosa, no? Le zone di comunicazione, le grandi vie di comunicazione passavano lungo il mare. E se vi ricordate, Cesarea Marittima, era lì che il procuratore romano passava il suo tempo, e saliva a Gerusalemme solo in occasione della Pasqua, quindi per dire che anche a quel tempo Gerusalemme, no? Allora, il regno di Giuda rimarrà ancora un po', e quindi nel 640 avanti Cristo, come ci dice anche Geremia, salirà al trono Giosia, figlio di Amon, figlio di un altro re che è stato invitato, che si chiama Manasse. Manasse è stato un re empio, idolatra, eccetera. Suo figlio Amon sarà ucciso in una congiura, in un palazzo, stiamo parlando del regno di Giuda, e nel 640 Giosia a 8 anni viene fatto re, a 8 anni. Per cui qui nel tredicesimo anno del regno di Giosia, 640 meno 13, siamo nel 627 Cristo. Attenzione, Giosia parlerà fino al 587 a.C., la data in cui sarà distrutta Gerusalemme. Per cui attenzione, queste parole dicono che sono parole che sono state dette in 40 anni. 40 anni. Nel nostro libro per 80 ci siamo sentiti dire tante volte che 40 è un numero simbolico, che significa la pienezza. Cioè per 40 anni a Gerusalemme è stata detta una parola di vita che non è seguita, perché Gerusalemme sarà distrutta. 40 anni di una profezia che è stata data attraverso Geremia al suo popolo, che però non è servita a evitare il disastro. Attenzione, parole di Geremia, figlio di Chiesina. Ci viene detto che questo Geremia appartiene a un gruppo di sacerdoti, uno dei sacerdoti che risiedevano ad Anatot nel territorio di Beniamino. Il territorio di Beniamino lo potete vedere anche sulle vostre guide, soprattutto le guide di Gerusalemme oppure la Tomb, che sono un po' i migliori per l'apparato critico. Se andate a vedere la distribuzione delle tribù, vedrete che Beniamino è sopra la tribù di Giuda, quindi al nord di Gerusalemme, e faceva parte del gruppo di quindi del regno di Giuda, però allo stesso tempo era già al nord, quindi una tribù di confine tra appunto Giuda e le tribù del nord. E vedete, avete visto dove Beniamino è? Della tribù di Beniamino chi sarà un altro grande personaggio? Un gigante del Nuovo Testamento dopo Gesù chi è? Paolo della tribù di Beniamino, ebreo dei ebrei, ricordate di tutta quella sua apologia inventiva, no? Allora, quindi ricorda, attenzione, quindi Consiglio dei Sacerdoti di Anatot. Attenzione, sappiamo, Anatot c'è che è citato, perché si parla di Anatot. Chi erano andati ad Anatot? Ad Anatot era stato, al tempo di Salomone, lo troviamo nel secondo libro dei Re, viene narrato, al tempo di Salomone verranno inviati un gruppo sacerdotale che faceva capo al sacerdote Eliatar o Aliatar. Questo gruppo, questa famiglia sacerdotale verrà a un certo punto per delle vicende, perché sembra che si implichino in una appunto della lotta per la successione a Davide, non è che è andata così liscia, c'era anche Adonia, un altro figlio della guerra, cioè che cercherà di mettere fuori gioco Salomone, non ci riuscirà, e sembra che questa famiglia sacerdotale no, appoggiava, quindi perdendo era stato allontanato ad Anatot. Però attenzione, questi erano anche i discendenti di Eli. Eli è, un sacerdote che noi lo sentiamo, anche in una prima lettura mezza di un brano che conoscete tutti, quello di Samuele. Ricordate quando Samuele, no? Samuele, lui va da Eli, comunque quella Eli che era un sant'uomo, però il problema di Eli qual era? Che era un uomo debole e non riusciva a tenere i suoi due figli sacerdoti che non erano sant'uomo. E il primo libro di Samuele diceva che erano perversi, sacerdoti perversi. Purtroppo la storia si ripete, perché ancora oggi è così, cioè ci possono essere cristiani perversi, quindi anche preti perversi. E allora questa vicenda, no, ha questo epilogo, questo gruppo viene esiliato, nessuno ha dato. Per cui pensate che Geremia viene da questa storia. Geremia viene da una storia problematica, porta su di sé una storia problematica. La sua parecchio problematica, La nostra, ognuno sa la sua, però credo che nessuna delle nostre mette da problemi. In qualche modo da maledizione. Come se Geremia porta su di sé la storia di una maledizione. No, di colpe, di vicende passate, no? Di tanti fatti che in qualche modo hanno conseguenze sulle generazioni che seguono. No? Quindi è interessante, no? che quest'uomo è così, cioè non, nella Bibbia non si vengono presentati eroi. Gli eroi che hanno, no, che possono vantare grandi discendenze, che mio padre era quel grande re, era quel grande eroe, no? Perché poi alla fine queste altre volte. Geremia porta la sua storia anche problematica, no? Come il Signore Gesù? Perché il Signore Gesù, nelle genealogie, noi leggiamo poco, anche i preti quando leggono, quando capita nella messa, anche nel periodo natalizio arriverà di nuovo la genealogia, perché uno si impappina, non riesce a leggere i nomi, no? E si va veloce, tutti questi nomi, molti di questi nomi sono persone problematiche. Cioè, abbiamo almeno una prostituta, Rab, prostituta di Gerico, traditrice del suo popolo, abbiamo un'altra che per avere un figlio finge prostituta e si va col suocero, Tamar, no? E anche gli uomini non fanno una bella figura, perché si sente assassini, si sente, non tutti, però c'è Gesù dentro. Allora anche Geremia, no? Cioè, quindi anche qui, profeta e un uomo. È un uomo. Un uomo come noi che viene da una storia con le sue luci e con le sue ombre. E a volte. volte con delle ombre pesanti. E allora il libro ci parlerà di parole di Geremia, però attenzione, parole perché a lui fu rivolta la parola del Signore in un tempo preciso. Allora attenzione, tra l'altro è interessante che la profezia fa riferimento a una storia, no? È una parola di Dio in una storia. In una storia. È interessante questo, no? Perché significa che allora Dio ha a che fare con noi uomini in una storia. Perché noi poi, tra l'altro, siamo in una storia. Quindi ha a che fare con la nostra storia. Solo allora va a toccare la nostra storia. Tocca la storia. In un periodo preciso, per cui vedete anche tutto questo dei tempi particolari. Adesso torno su questa cosa anche di Giosia, eccetera, no? Però intanto prima questo, lui fu rivolta la parola del Signore, e letteralmente in ebraico sarebbe su di lui cadde la parola del Signore. Nel senso che la parola da bar, no? Cioè non è soltanto il suono, no? Che veicola, che si articola in un modo, diciamo, un significato, ma è un evento. La parola del Signore è un fatto concreto, no? Tra l'altro anche in quello di greco moderno, per dire cosa, no? Per dire che cosa, si utilizza il termine da bar. Quindi che cosa? È una cosa, è una... Allora questa parola cade su di lui. Cioè la profezia, quello che fa profeta Geremia è una parola che si rivolge, quasi che cade, no? Cioè cade significa qualcosa che è un peso sulla mia vita, che diventa pesante. Interessante questa cosa qui, Allora sapete che glossa in ebraico kavod letteralmente significa qualcosa che ha a che fare con il peso. Cioè, per noi gloria è la fama, no? Qual è la gloria di un uomo? La sua fama è più il termine dota, greco, no? La sua fama. In ebraico kavod, no, ha a che fare con peso. Cioè una cosa è più è gloriosa, più è pesante. Ha un peso, ha una rilevanza. Allora questa parola che ha, che cade, no? Che ha un peso, cioè che va nella mia vita e alla sua rilevanza, alla sua forza, al suo peso, che poi è difficile da sostenere, vedremo per Geremia in molti momenti, però che ha un peso. Non è qualcosa vana, vanità in ebraico ha a che fare con soffio è qualcosa che uno sente, no? Perché c'è una colata di vento, no? Con la faccia passato un ciclo. Quindi qualcosa che non ha un peso, no? È rilevante. Allora su di lui cade la parola, no? Quello che fa il profeta Geremia è che il Signore gli parla. Il Signore gli parla. Guardate che la cosa fondamentale, cioè che viene detta e ridetta nella scrittura, è che Dio parla, Dio parla, Dio parla. Guardate, questo che sto dicendo sembra scontato, non lo è. Cioè non lo è perché, per esempio, il buce, no? Che forse avete letto qualche libro o comunque non so bene come si dice, ma come si dice con me, che è un monaco vivente in Italia, eccetera, ha scritto delle cose per Kierkegaard, ha dato un testo sulla celia molto interessante, ve lo consiglio. E allora lui ha questa frase, no? Che avete già, qualcuno ha già sentito da me, e poi dice che nel nostro occidente la fede sta diminuendo, no? Non perché siamo particolarmente perseguitati, al di là delle manifestazioni solo in certe problematiche, certe proposte di legge che negli ultimi anni abbiamo avuto, no? Che fanno ritirare alcuni cattolici, sono andati lì, c'era una foto di uno per Roma, ci davano un cartello e diceva mai più nelle catacombe. Cioè, uno dovrà anche poi capire che cosa voleva dire, ma al di là di questo, di questi momenti in cui sembra che c'è una, dobbiamo dirci che rispetto a cristiani in India o in Sudan o in altre parti del mondo che sono uccisi, bruciati, non sono qui, noi siamo questi ribelli. Allora, però allo stesso tempo dice che il cristianesimo diminuisce perché sta evaporando. E mi piace molto questa immagine, no? Evaporando, perché evaporando mi dà l'idea di qualcosa che pian piano, no, perde per evaporazione quello e si, no, accartoccia, no? Cioè rimane esternamente, però perché all'interno evapora, no? E lui dice, la fede sta evaporando, evapora quando? Quando non è vissuta secondo la sua essenza. E la fede cristiana è essenzialmente l'ascolto di un Dio che parla. Ora, ditemi voi se in generale l'ascolto è una dimensione insegnata normalmente nelle nostre parole, dove siamo tanto impegnati nel fare le cose, no? E nel fare, nell'agire, eccetera, ma imparare ad ascoltare, ascoltare io per ascoltarsi, perché l'ascolto può bloccare le nostre relazioni, non ci si ascolta. Nelle famiglie le patologie della comunicazione vanno dal silenzio tombale, al silenzio di morte, dove per non sentirlo si tiene continuamente accesa la televisione, il radio, eccetera, o all'esilarsi, no? Aggregarsi. Ma non è l'ascolto. Non c'è un'abitudine, una prassi dell'ascolto. Il silenzio emergerà, il silenzio come dimensione, no? Fondamentale per imparare ad ascoltare, no? Ascoltarsi, ascoltare il Signore, eccetera, no? Allora è interessante perché il profeta è l'uomo dell'ascolto, cioè non è immediatamente colui che dice, ma colui che ascolta. Pensate, tanto per confermare quello che dico, se prendete il primo libro di Re, al capitolo 17, al capitolo 17 del primo libro di Re comincia il ciclo di Elia, che è il profeta per eccellenza. Nella tradizione ebraica è il profeta. Per dire i profeti si dice Elia. Tanto è vero che ricordate che in un altro posto dove siamo andati. Nella situazione abbiamo ripetuto come in quei brani ci viene detto che Gesù colloquiava con Mosè, la Torah, e Elia, il profeta. Allora, nel ciclo di Elia si apre con Elia che va da Elia il Tisita, capitolo 17, versetto 1, uno di quelli che si erano stabiliti in Gala, disse ad Acab, per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. Non entro a spiegare che cosa vuol dire la situazione di Acab, la situazione di deserto, tra l'altro è un tempo in cui, qui siamo nel Regno del Nord, nel Regno Ricco, in cui c'è tanta ricchezza e di fatto c'è tanto deserto. Perché si perde il cuore. Allora lui lo rivela, dice guardate che ci sta, voi non la vedete perché vedete i palazzi, perché vedete il denaro, ma questa è la città. E allora, subito dopo dice questo, a lui fu rivolta questa parola del Signore: vatti da qui, dirigiti verso Oriente, e nasconditi presso il torrente Cherit, che è Oriente del Giordano. Quindi Oriente del Giordano, nell'attuale Giordania. C'è questo, è un grande canyon, dove il torrente Cherit. Verrai nel torrente, i corpi del mio comando ti porteranno a mangiare. E gli partì e fece secondo la parola del Signore, andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è Oriente del Giordano. I corpi portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera, e gli chiedeva al torrente. Quindi celebriamo, no, in mente, magari anche per qualche immagine, vista questi canyon, no? Dove si va giù, il Red Canyon, ricordate che siamo scesi, no? Dentro il Red Canyon. Allora, come senza all'inizio, no? Gli viene detto quello, che lui dice queste parole, e poi il Signore gli dice, noi ci aspetteremo che uno, che Elia, che poi la chiama del Signore, no? Che comincia ad andare in giro a predicare, e dice, vattene e scendi nel torrente. No? E quindi questa cosa di andare pian piano c'è in fondo, no? E come si va in così nel nostro cuore, perché nel nostro cuore non è che noi ci andiamo con un ascensore, no? Avendo prima di voi fatto segni di deserto, esercizi spirituali di tanti tipi, sappiamo che andare nel nostro cuore non è immediato. Perché è così bello immaginare il silenzio quando tu stai lavorando in una città e passi davanti a una chiesetta e in un attimo di tempo neanche benina, c'è un clima non tranquillo di tutti, e dici come sarebbe bello, come avrei bisogno, no, prendere un po' di provvista a fare perché il capo ufficio l'ha detto che sta, e quindi te ne vai, no? Però quando finalmente, con grande difficoltà, perché tu l'hai detto sì, me ne vado 5 giorni a luglio, sì. Poi comincia a arrivare il giugno, però proprio 5 giorni, no, proprio ci vado, cioè. E poi dopo ti dice, ma però il cane, poi che faccio? Se poi alla fine non ti lasci prendere queste cose e arrivi lì, appena arrivi, no, che tanto desideravo, però spegnere il cellulare vicinissimo, no, non posso, e tante volte in questo tempo corriamo il rischio di sprecarlo. Perché? Perché scendere nel cuore significa superare tanti ostacoli. Quindi questa immagine di scendere, no? Dovrebbe che... Cioè, quindi il profeta, come uno che prima di tutto è invitato a aprire le orecchie, a scendere nel cuore, ad ascoltare. Nella tradizione spirituale antica si dice acquista un cuore, sarai salvato. Acquista un cuore, sarai salvato. E Pietro nella sua prima lettera parla dell'uomo nascosto nel cuore. Cioè, come dire, c'è una verità di noi stessi più in profondità. Noi ogni tanto magari dobbiamo, no? Però dove l'invito è ad abitarci dentro. Perché sappiamo benissimo come invece è molto più facile vivere in superficie, no, più così, no? Ecco, invece se tutto il cammino, abitare l'uomo nascosto nel cuore, diventare l'uomo nascosto nel cuore. Per cui Geremia è chiamato ad ascoltare, Allora, dato che voi state ascoltando già da più di un'ora, facciamo una pausa, possiamo fare, siete d'accordo, 20 minuti di pausa, ci dobbiamo portare, cioè per le 7 ci ritroviamo qui e facciamo un'altra mezz'oretta e poi lasciamo un po' di tempo prima della cena. Va bene? Andiamo così?